Bene, se volevate mettermi in difficoltà ci siete riusciti, perché adesso con tutti questi temi così interessanti, importanti, davvero che forse dovremmo frequentare di più, e quindi già questo è un primo risultato di questa iniziativa, oltre al bel risultato della mostra e del catalogo, che è veramente interessante. Vi invito davvero a, giustamente cercare a studiarlo, perché è ricco di informazioni e anche di una riflessione. Poi sempre la storia ci insegna, ma ci insegna se noi ascoltiamo e se noi facciamo diventare anche una nostra una riflessione, chiaramente. Dico, dovremmo davvero poter far diventare questi temi un motivo di confronto tra di noi. Quindi il fatto che accanto al bel risultato della mostra ci si possa trovare per una condivisione su questi temi è davvero utile. Io non ho la pretesa di poter avere risposte a temi così ampi, se no vorrei semplicemente far risuonare rispetto a queste questioni. Avete sentito, giustamente, già ne ha mostrato la complessità, ma anche, come diceva l'assessore, l'importanza, cioè anche la difficoltà che abbiamo noi, stando da questa parte del mondo, di parlare di una dimensione sociale dell'economia. Sentite che sono tutte questioni molto, molto impegnative. Io vorrei provare così a far risuonare un po' la riflessione che Papa Francesco fa, così come veniva detto ora, in continuità con una lunga riflessione che la Chiesa ha sempre fatto su queste tematiche, e poi la dottrina sociale della Chiesa, e ogni pontefice ha sempre aggiunto qualcosa in questa riflessione. Per noi Papa Francesco ha anche aggiunto qualcosa in questo stile così diretto, che ci permette forse di andare un po' al cuore delle questioni, ma mantenendo presente tutta questa riflessione. Ecco, provare a far risuonare qualcosa di questo. C'era anche questo riferimento, che poi anche nel Magistero di Francesco, a partire dal suo nome, all'esperienza dei francescani, piuttosto insolito, che un'esperienza che nasce dal rifiuto del denaro sappia poi diventare, ma di solito fino a un certo punto, sappia poi diventare innovazione nell'uso del denaro. I monti di pietà sono espressione di questo. Allora io vorrei così richiamare alcuni numeri fondamentali dell'Evangelii Gaudium, giustamente il riferimento alla Laudato Si, dovremmo tenerlo presente. Noi l'abbiamo un po' liquidata troppo in fretta, la Laudato Si, come se fosse l'enciclica verde del Papa. Ha un tema ecologico, ma più che ecologico, meglio, di ecologia integrale, come dice lui. E quindi è un'enciclica socio-ecologica, dove molte di queste questioni che accenna in maniera molto diretta nell'Evangelii Gaudium vengono riprese e anche approfondite. Bene, allora provo a dire qualcosa così come risonanza, e poi ci diamo un po' di spazio per ragionare insieme. Ma dunque, Papa Francesco ha, proprio secondo il suo stile, alcune espressioni forti, dirette, un giudizio netto verso l'economia contemporanea, che esprime con quattro no, che dice appunto nell'Evangelii Gaudium. Espressioni castiche, molto taglienti, e che poi spiega nel suo discorso, sempre portandoci all'essenziale. Quattro no che esprimono un giudizio sull'economia contemporanea. No, dice il Papa, ad un'economia dell'esclusione. No alla nuova idolatria del denaro. No ad un denaro che governa invece di servire. no all'iniquità che genera violenza. Sono quattro fendenti proprio. È una pars destruens che poi lui riprenderà nel capitolo quarto, qui siamo al capitolo secondo dell'esortazione, riprende al capitolo quarto come in forma propositiva, costruttiva, ma è evidente che già dentro questi quattro fendenti che colpiscono al cuore una concezione di economia, già troviamo, pur nella durezza di questa parola, del contenuto di queste parole, troviamo già delle aperture di costruzione in positivo. Tutto possiamo dire tranne che il Papa non ci dia speranza, anche quando il giudizio è così netto, c'è sempre un'apertura alla speranza. Allora provo a dire qualcosa su questi quattro fendenti e poi aggiungo qualche altra riflessione. La prima cosa che dice il Papa a proposito di questo no a un'economia dell'esclusione è molto forte, perché mette a livello del comandamento non uccidere questo no a un'economia dell'esclusione dell'iniquità. Cioè alla stessa considera grave come l'uccidere l'aver costruito un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Ci pensate, è forte questa affermazione. Dice espressamente è un'economia, quella dell'esclusione, che uccide. Per dare qualche così esempio di che cosa vuol dire economia dell'esclusione e dell'iniquità, pensiamo ad esempio alla inequità della distribuzione delle risorse mondiali. Voi sapete, ci sono diversi report internazionali, diverse agenzie, a volte poi discutono un po' sulla attendibilità di questi dati, ma poi si avvicinano tutti piuttosto ad una misura che è accettata. Sono dati chiaramente di indagini serie, quelli che vi riferisco, anche se vi riferisco un po' così, in maniera un po', con un po' di approssimazione, ma lontana dalla realtà. Sapete che per la prima volta nella storia dell'umanità accade che il 50%, per la verità un po' più del 50%, delle risorse mondiali sono in mano all'1% della popolazione mondiale, cioè l'1% detiene il 50% delle risorse mondiali. Accade poi che però il restante 99% non si spartisce il restante 50%, perché il 20% di quel 99% detiene ancora una consistente percentuale. Faccio un esempio più pratico, perché altrimenti questi numeri, poi quando diciamo numeri enormi, ci sfugge la realtà di questi numeri. Mi spiego così: se noi fossimo la popolazione mondiale, metti che siamo 100 qui questa sera, così ci facilita i calcoli, siamo 100, come risorse abbiamo 100 panini. L'1%, mi metto io a fare l'1, l'1% ne detiene il 50%, cioè io me ne prendo 50, voi 99 ne avete a disposizione altri 50, già qui forse qualcosa avreste da dire. Tra voi 99 che ne avete 50, però non è che questi 50 vengono distribuiti tra i 99, un mezzo panino a testa. 20 di voi se ne prendono il 20%, se ne prendono 45. Allora, io ne ho 50. Di voi 99, 20 ne prendete 45. Gli altri 79 se ne devono spartire 5. Quanto pensate che riusciamo ad andare d'accordo qua dentro, se fosse così la situazione, all'ora di cena? voi pensate che voi che state da quella parte, penso a quei 79, ma anche a quei 20 forse, peggio ancora per i 79, guardate me che mi stordisco di cibo e gran parte, buona parte di quei 50 panini li spreco, pensate che quei 79 non abbiano nulla da dire? Senti che portata così la questione diventa piuttosto concreta, ma questi sono i numeri con una certa approssimazione, ma non troppo lontani dalla realtà. Tenete conto, sarebbe più complicato fare proseguire nell'esempio, che poi all'interno di questi numeri ci sono discriminazioni tra uomini adulti, donne adulte e bambini. Dice il Papa, perché questa cosa è grave? Adesso questo è un esempio che ho fatto per dire la distribuzione delle risorse. Risorse, l'esempio ci porta a pensare a risorse alimentari, ma in realtà le risorse del pianeta. Beh, chiaramente comporta anche risorse economiche. Dice il Papa, un'economia di questo tipo, dell'esclusione e dell'inequità, perché è evidente che non è equa questa distribuzione e che crea esclusione, un'economia di questo tipo, dice, non genera solo, e già sarebbe grave, come spazi di sopruso, di sopraffazione, di sfruttamento, peggio, genera degli scarti. È un modo di vivere l'economia che genera scarti. La parola scarto è forte. Scarti ci fa venire in mente quando buttiamo nell'immondizia, lo scarto. Dice il Papa, non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell'oppressione, ma di qualcosa di nuovo. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nella periferia o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. È durissima questa cosa. La questione è che per noi è ancora più dura, giustamente ci veniva detto. Perché è più dura? Perché noi siamo in quella parte del mondo che ha i 50 panini e poi magari ce la prendiamo se qualcuno da sotto viene su e dice ma un panino per me? Aggiunge il Papa, e qui critica la concezione del mercato libero, questa utopia che un mercato libero, che quindi opera una crescita economica, possa avere sempre poi una ricaduta positiva. A parte che noi diciamo mercato libero, ma è una libertà talmente esasperata che è diventata mercato selvaggio, con tutto ciò che ne consegue. Al Papa dice, l'illusione che il mercato libero, creando una crescita economica, possa poi portare ad una ricaduta favorevole nella società, è un'illusione, perché i fatti non mostrano questo. Dice, ma sarà questione di tempo, ci vuole del tempo. A parte che anche il tempo, anche questa attesa crea difficoltà a quei 79 che probabilmente poi hanno fatto anche la guerra tra di loro, quando diciamo guerra tra poveri, che probabilmente per spartirsi quei 5 panini avranno fatto la guerra, come forse avremmo fatto noi se fossimo tra quei 79. Dico, la questione del tempo non è relativa, cioè secondaria. Prima o poi ci sarà una ricaduta positiva delle risorse economiche conquistate con il libero mercato. quel prima o poi non è indifferente, perché il poi comporta la creazione continua di scarti, e parliamo di persone, e la perdita di persone. L'altro dato che poi noi è legato a quello che dice il Papa, che voi sapete che poi dicono ogni 4, ogni 5 secondi, capire che però la differenza non è che sia, ogni, metti 5 secondi, ogni 5 secondi muore una persona, adesso, da quando abbiamo iniziato a parlare, sono morte già diverse, per fame. Cinque secondi,
Due,
tre, quattro, cinque. Per fame muore una persona. I tre quarti sono bambini. L'80% hanno meno di 5 anni, ma non questo in un'epoca lontana, quando ancora non avevamo il libero mercato, Adesso, che cosa fa di fronte a questo fatto, dice il Papa, che cosa scatta, perché noi di fronte a questa cosa non ci possiamo stare, scatta la globalizzazione dell'indifferenza. Cambiamo canale, facciamo finta di niente. Qua che decidiamo questa cosa. Con il numero mi occupavo della Caritas, avevamo delle case di accoglienza, una di queste in Kosovo. Siamo andati in Kosovo nel 99, noi avevamo avuto il terremoto nel 97, si era creato un campo con tanti giovani. Nel 99 c'erano molti volontari che venivano ancora ad aiutarci, e nel pieno dramma dei Balcani, che è stata una follia la guerra dei Balcani, aprivi la porta, c'era la guerra dei Balcani, ma qui in piena guerra dei Balcani partirono un gruppetto di questi ragazzi per andare in Macedonia, dove erano arrivati, mandati giù dai serbi che scendevano, molti kosovari, ammassati in un campo profughi che era la follia. Ma sembra che parliamo di cose, la Siria e tutti questi paesi che continuamente entrano in casa nostra mentre noi mangiamo, nel telegiornale, sono ancora così queste situazioni. Questi campi. Partirono questi ragazzi, portando degli aiuti, tu pensi, da un paesino dell'Umbria, con un furgone. Poi là arrivarono e facevano, che cosa facevano? Mettevano in fila le persone e facevano giocare i bambini. Comunque poi da lì si è entrati in Kosovo, quando nel 99 è finita la guerra, ed è nato prima un campo, poi una casa, adesso c'è un'altra bella casa di accoglienza di bambini che nessuno cercava più. L'orrore della guerra dei Balcani è qualcosa, perché poi questo è tutto legato, è qualcosa di inimmaginabile, la violenza, la brutalità. E per questo fazzoletto di terra, il Kosovo è un fazzoletto di terra che tutti vorrebbero mettersi in tasca, e che quindi continua a rimanere una zona. Vabbè, poi adesso vi dicevo questo perché volevo raccontarvi questo fatto, perché altrimenti se noi perdiamo il senso della concretezza di queste cose, rischiamo di cadere dentro questo inganno della globalizzazione dell'indifferenza. Sai, tu ascolti una percentuale, bene o male, poi pensi a dei volti, a delle situazioni, allora cambia. E noi questo dobbiamo fare per evitare di cadere dentro questa globalizzazione dell'indifferenza. Ricordo che una volta andavamo, io ho avuto la grazia di poter tornare più volte, a diverse distanze di mesi, anni, e vedere questo paese che cresce, impressionava ogni volta. Io non ho mai visto tante compagnie petrolifere come in Kosovo, ogni chilometro stazioni di servizio avveniristiche, tutte compagnie petrolifere diverse, che cercavano di accaparrarsi una postazione. E poi c'erano anche, l'altra cosa che mi impressionava, in quel disastro, campi di calcetto coperti con i colori delle nostre squadre. Mi dicevano che erano stati fatti con degli aiuti europei. Geniale, geniale. Vabbè, andavamo in una, si andava nelle case, anche nei villaggi. Entriamo in una casa, era più una stalla che una casa, anche perché, in senso reale, perché in uno degli spazi di questa casa c'era l'unica ricchezza di quella famiglia, che era esattamente una mucca che stava con loro. E nella penombra di quella casa, esce una donna, o quel che rimaneva di una donna, e insieme a lei, uno dopo l'altro, un po' della penombra, un po' dei cani, perché stavano attorno, 3, 4, 5, 6 bambini. L'arredamento della casa era molto essenziale, cioè non c'era nulla se non un tavolo, e su quel tavolo c'era un pezzo di pane secco. E mentre noi stavamo parlando con questa mamma e questi bambini, che pur dentro quel disastro perché i bambini sono così, sono una forza della natura, pur dentro quel disastro erano comunque bellissimi, mentre noi stavamo parlando, da una trave del tetto scende un ratto, non un tocco di campane, sale sul tavolo e si mette a rosicchiare quel pane, la sua parte di quei 5 bambini, insomma, con tutta tranquillità e con tutta naturalezza. Uno di questi bambini allontana il topo con una manata e finisce quel pane. Poi quando siamo tornati a casa la sera non è che c'è tanta fame. Ma perché dico questo? Perché il Papa dice, occhio, è che l'economia dell'esclusione e dell'inequità porta come conseguenza, uno, degli scarti, crea degli scarti, ma sono scarti umani, non sono scarti di produzione, scarti umani, avanzi. E l'altra cosa che fa, cerca di non farti vedere questi scarti e globalizza l'indifferenza. Di questa cosa noi poi certo che non lo so, sarà un istinto di sopravvivenza, per cui non ci puoi pensare a questi 5 secondi, a questi 5 panini, a quel tozzo di pane mangiato mezzo dal topo e mezzo dal bambino, non ci puoi pensare, o forse dovremmo pensarci tutti i giorni. E se pensassimo questo tutti i giorni, continueremmo a fare politica in questo modo? Non lo so. Un'altra cosa che dice il Papa, questo è il primo no che dice, no ad un'economia dell'esclusione e dell'inequità. L'altra cosa che dice il Papa, dice no alla nuova idolatria del denaro. Questo è un male antico dell'uomo. Però, dice il Papa, si è aggravato, L'idolatria del denaro, anche la scrittura più volte ci mette in guardia contro questa idolatria, questo attaccare il cuore al denaro. Ma qui il Papa ci dice che una delle cause di questa situazione è il rapporto che noi abbiamo con il denaro, per cui il denaro è diventato un idolo. Dicendo così, il Papa dice una cosa che noi non possiamo dimenticare, che è questa: noi non siamo di fronte semplicemente ad una crisi economica, finanziaria, per cui cerchiamo di farla passare e ci esaltiamo se gli indici migliorano di uno 0,1%. Dice, dai, che riprende. Ma poi dovremmo anche dire, ma riprende che cosa? Riprende il sistema che ha generato questa situazione? C'è da essere contenti che riprende il sistema che ha generato questa situazione, questo nostro voler risolvere il problema rilanciando ciò che l'ha causato, è un'altra delle nostre generate. Dice il Papa, non è solo una questione finanziaria, economica, per cui, anche perché poi adesso forse il 2008 è passato da un po', no? Forse dovrebbe venirci anche il sospetto che si tratta di qualcosa di più, ma dice il Papa qui la crisi è una crisi antropologica, molto più seria la questione. Vuol dire che questo modo di rapportarci col denaro è la negazione del primato dell'uomo, viene prima il denaro e dopo l'uomo, viene prima il denaro e dopo l'uomo. Una volta, perdonate questi esempi, ma perché poi queste sono questioni che, con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni. Una volta lì in Caritas vennero due fratelli, loro venivano dal Marocco, ma erano molti anni che stavano lì vicino ad Assisi. Erano venuti, avevano addirittura venduto ciò che avevano, le poche cose che avevano in Marocco, si erano trasferiti lì in Umbria, erano arrivati nel momento in cui dopo il terremoto c'era molto lavoro nell'edilizia, avevano aperto una piccola impresa, avevano fatto un mutuo per fare casa, gente seria, gente che lavorava. Poi il problema è che poi l'edilizia è entrata in crisi e loro hanno cominciato ad avere meno lavoro e sono arrivati a non poter più pagare la rata del mutuo, cosa che non era mai accaduta a loro, persone serie, impegnate. Non erano riusciti a pagarne una, poi una seconda, e alla terza la banca evidentemente si era fatta presente e erano venuti a chiederci un aiuto in Caritas. Vedendo la situazione, io mi ero offerto di andare a parlare col direttore della banca per vedere se si poteva ritrattare quel mutuo, se si poteva anche con una disponibilità da parte della Caritas di coprire qualche rata, insomma di vedere un po' se si poteva, stando appunto la buona volontà di queste persone, andare. Parlai con questo dirigente, il quale vedeva che mi ascoltava. Non capivo se mi ascoltava o non mi ascoltava, ma era molto serio, molto serio. Mi lasciò raccontare tutta la storia e poi mi disse: vede padre, io di una cosa sono contento, che domani vado in pensione, perché io sono stato io a dare il mutuo a questi due ragazzi e io so chi sono e so come hanno lavorato, l'impegno, il non poter rinnovare il mutuo o dargli un po' di tempo per me è insopportabile. Sono contento che me ne vado fuori da questo sistema. Lì che cosa veniva prima? Veniva prima delle direttive e l'economia, stupido, potresti dire. Però è un'economia, è un'idolatria del denaro che massacra l'uomo. A parte che poi vedi come è cambiato tutto. La banca che nasce qui, che è fatta di persone, quindi che c'è un dato di umanità dentro l'economia, che non sei un indice, non sei un numero, ma per cui io ti conosco, so chi sei, posso capire che questo è un momento di difficoltà, lo affrontiamo insieme. Non c'è più questa barca, non esistono più. Poi mi direte che non è così, ma mi dite sono contento, però non mi pare. Che cosa c'è? Cos'è in crisi qui? È una crisi antropologica. Il rapporto, un rapporto di questo tipo con il denaro, che fa del denaro un idolo, un assoluto, e non gli fa vedere più l'uomo, e l'uomo passa in secondo piano. E dice il Papa, è un'economia senza volto, senza uno scopo veramente umano. Senti che crisi antropologica. In più, in questo sistema, in questo denaro diventato idolatria, come sempre, come anche per le risorse, accade che pochi gestiscono molto, e questo potere legato al denaro è svincolato anche dalla politica, anche dagli stati che dovrebbero custodire il bene comune. Cioè il mercato del denaro sfugge non solo ai principi etici, ma sfugge anche ai necessari meccanismi che regolano della politica, che devono regolare l'economia in senso umano, che dovrebbero regolare l'economia in senso umano. Per cui è una dittatura, quella del denaro idolo, che spesso è invisibile, ma che in realtà è esattamente quella che governa. E l'altro no che dice il Papa, no a un denaro che governa invece di servire, assunto un potere tale che non ti permette più di vedere l'uomo, un'economia senza volto umano, e che diventa riferimento a se stesso e diventa dittatura. Invece di servire, governa. Dietro questo atteggiamento, dice il Papa, si nascondono il rifiuto dell'etica e il rifiuto di Dio. Per questo dice che è una crisi più profonda, è il rifiuto dell'etica e il rifiuto di Dio. Perché il rifiuto dell'etica? Il rifiuto dell'etica perché l'etica, se uno si confrontasse con una dimensione etica, il valore del denaro verrebbe relativizzato e il suo potere verrebbe limitato. E il confronto con Dio peggio ancora, perché Dio non è controllabile, Dio non lo puoi manipolare, anche se ci troviamo e a volte sembra anche quasi che ci riusciamo, ma a lungo andare non funziona così. E un riferimento a dei principi etici, non dico principi cristiani, un riferimento a principi etici e un riferimento a Dio non è sopportato da un denaro che invece di servire vuole governare. Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro, dei poveri. Sapete chi è questo rivoluzionario? Che Guevara, no, San Giovanni Crisostomo. San Giovanni Crisostomo dice che i beni che noi possediamo non sono nostri, ma sono dei poveri. Interessante. Per cui dice, per poter cambiare questa cosa, è chiaro che non basta una, anche qui, ne ha dette, avete sentito cosa ha detto il Papa quando ha parlato le due settimane fa, ai responsabili dell'economia di comunione, questa esperienza che nasce dall'esperienza di Focolare, quando ha detto che la filantropia è un modo con cui il capitalismo cerca di nascondere le proprie nefandezze. Dice, la compagnia aerea sa che gli aerei inquinano, allora ti dice, quando tu acquisti il biglietto aereo, che con parte dei soldi di quel biglietto aereo vengono ripiantati nella foresta amazzonica tot alberi. Così tu inquini, ma intanto pensi di non inquinare perché hai piantato due alberi nell'Amazzonia. E così fa, dice, quando arriveranno, quando le industrie che producono armi arriveranno a sostenere programmi di aiuto e di cura a chi ha perso gli arti perché è esploso su una mina, allora avremo raggiunto il culmine di questa, di questo inganno. Parla abbastanza chiaro il Papa. Qui non c'è bisogno però di risposte provvisorie, cioè non è che diciamo, vabbè, allora come dobbiamo fare? Facciamo un po' di solidarietà. Non è questo, ma la solidarietà può essere una soluzione solo provvisoria. Ma se non andiamo a ripensare il sistema che ha generato tutto questo, a metterlo in crisi, la solidarietà non basta. Benedetto XVI anche su questo ha delle riflessioni utilissime che ci aiutano a comprendere anche più in profondità. Questa è l'illusione di un capitalismo che crea scarti, che poi vorrebbe curare per continuare a crearne altri, è qualcosa di diabolico. Un altro no. Sto esagerando il tempo, ma cerco di fare un po' di sintesi. Un altro no. No all'iniquità che genera violenza. Perché questa iniquità genera violenza. Lo dico banalmente, ma tu pensi che quei 79 che si sono spartiti i 5 panini siano così tranquilli? Ma io che sono qui con i miei 50 panini penso di essere al sicuro di fronte a 79 che si stanno scannando per mangiarne 5? Allora cosa faccio? Aumento il programma di difesa nazionale mia, incrementando la produzione di armi. È così, ma quello dici, ma sei scemo? Sì, è quello che facciamo però. Questo sistema di un'iniquità che genera violenza, non è solo però, dice il Papa, conseguenza di questo fatto, permetti che i 79 possano avere qualcosa da dirmi. E se me lo dicono anche un po' sopra le righe, non ci sentiamo di condannarli, anche se poi magari lo facciamo. Anche se poi magari gli forniamo le armi per poter litigare tra di loro per dividersi 5 panini. Sembra tutto assurdo, ma è la drammatica realtà. Che poi quando la dici ti sembra, no, ma non può essere così, esagera un po', dai. E invece è così, è drammaticamente così. Ma il Papa dice, non è solo conseguenza di questo, ma è ancora più profondo, dice la cosa. Perché è un sistema cattivo che genera altro male. È un male che genera, come il bene si diffonde e il bene si moltiplica, anche il male si moltiplica. È un sistema di male che genera male. I meccanismi dell'economia attuale promuovono un'esasperazione del consumo che poi genera una disparità sociale e prima o poi genera una violenza. Anche questa cosa, altro tema. Ma tu capite che ogni cosa andrebbe approfondita. Questo tema del consumo ed è esasperato. Questa imposizione, ma che sempre è frutto di un denaro che non serve ma che governa. E questa esasperazione del consumo che ti porta a a desiderare stili di vita superiori alle tue possibilità. È un'altra delle questioni che poi genera insicurezza sociale. Sempre, scusate se faccio un po' riferimento alla mia esperienza, ma una volta ho avuto a che fare con una di queste agenzie di riscossione crediti, che è un'esperienza durissima, sempre per un amico della Caritas. E a parte che prima di riuscire a parlare con una persona ce n'è voluto, perché parlavi con un operatore che ti copriva di insulti, perché non avevi pagato la rata. Quando poi sono riuscito a capire che dietro quegli insulti c'era anche una persona, è già un passo avanti, e abbiamo potuto parlarci, mi faceva vedere nel parcheggio di questa agenzia macchine di alta cilindrata, macchine molto costose, e mi diceva: vedi quella macchina, quella è di un operaio, quest'altra è di un infermiere. Cioè gente che per avere quella macchina aveva chiaramente dovuto fare un mutuo che poi non aveva pagato, cercare di coprirlo con un altro prestito, ed era poi caduto dentro questa macchina che tritura. Dico, ma se si comperavano appunto, non era più felice lui e la sua famiglia? E che cosa pensava di ottenere puntando a quello stile di vita che non gli apparteneva? È banale come esempio, è la vita però, perché poi tutto questo ricade dentro il nostro quotidiano in questa maniera drammatica, perché poi questo si porta dietro altre follie, ad esempio la follia di pensare che la cosa si possa risolvere con le slot, perché è così. Sembra che l'ultima speranza è quella. C'è una canzone di Guccini che dice: lotterie, l'unica fede in cui sperare. È diventata così sta cosa. Pazzesco. Che poi non fa altro che peggiorare. E senti il disastro, senti che la persona... E poi arrivi a vedere che abbiamo generato degli scarti. Allora, vado verso la conclusione, anche se mi sarebbero ancora molto. Questi quattro no sono un grido a favore di una società più equa, a vantaggio dei poveri e a servizio della pace, che è la pace tra i popoli, ma anche la pace sociale. Capisci? La dimensione sociale dell'economia. Un'economia pensata così non genera pace e dimentica completamente la sua dimensione sociale. La questione è che queste cose, anche pensate in positivo, pensavo di dirvi qualcosa, ma capite già il positivo che c'è dentro nel combattere queste, nel dire questi no, insomma. Dico anche, però la questione qual è adesso? Occorre tradurli però. Occorre tradurli in un programma politico, per non lasciare che tutto semplicemente alle buone intenzioni, che pure sono buone, che possono essere un gesto di solidarietà, ma che non vanno a scardinare un sistema che continua a generare scarti. Bisogna pensare a qualcosa che vada a scalfire il sistema. Ed è qui che la politica si rivela forma, misura alta di carità, cioè di amore. Io ora non so dirvi in che modo, forse qualche intuizione, perché poi i pensieri ce ne sono, ma anche non so, penso ad esempio alla riflessione che fa Giuseppe Tognolo, il beato Giuseppe Tognolo, quando dice: ma se noi riuscissimo a fare in modo che l'imprenditore, che chi ha il capitale incontri l'imprenditore non semplicemente come un investimento di capitale, ma possa diventare parte dell'impresa, assumendosi anche i rischi dell'impresa, non semplicemente dando del denaro. E se l'imprenditore poi, pensate così, insieme ad una forza di capitale che si carica anche del rischio dell'impresa. E se questa impresa pensata così riuscisse anche a far condividere il profitto agli operai, l'economia di comunione ha in mente, realizza già una visione di questo tipo, forse potremmo generare un sistema nuovo. Però qui è la politica che ce lo deve dire. Io non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, non ho neanche le capacità, però da queste verità qualcosa dobbiamo tirar fuori. Gianni diceva, è per la nostra città, è per la nostra città. Non lo so, però dovremmo pensare qualcosa a questo livello, cioè del dire quali risorse abbiamo, quali capacità di impresa abbiamo, come possiamo metterle in sinergie. Un'impresa che non sia, che sia poi condivisione, che, perché poi cambia tutto, cambia il modo di pensare, di lavorare, di agire. Non lo so, è uno spunto, è solo uno spunto. È un fatto che l'evangelizzazione ha delle conseguenze sociali, è quello che il Papa ci dice al capitolo 4, mostrandoci quelle che sono le conseguenze sociali. Un'evidenza di queste conseguenze sociali è già nel libro degli Atti degli Apostoli. La comunità che nasce, la comunità cristiana, ha un ordine sociale nuovo, nuovo. Ad esempio non c'è i poveri. Perché non c'è i poveri? Perché ha innescato un sistema che non genera povertà, anzi, che risolve la povertà. E il sistema qual è? È quello del mettere in comune i beni e distribuirli secondo le necessità. Ma questo è Atti degli Apostoli 2, 4, la descrizione della prima comunità. Dall'evangelizzazione, dall'annuncio del Vangelo, nasce una realtà nuova, che deve essere inclusiva dei poveri, che deve perseguire il bene comune e la pace sociale, che ha come valore, anche all'interno della società più ampia, la comunità cristiana, difende il valore del dialogo. Non ci parliamo più, siamo sempre qui tutti a urlare, ci stordiscono con queste trasmissioni dove non riesci a capire nulla, riesci solo a capire che siamo in guerra, che se esci ci sarà qualche immigrato che ti taglia la gola, così ti fanno credere questo. Poi lo so, non è che non ci sono i problemi di questo tipo, la sicurezza, però dico un modo per parlarsi. Ad esempio rispetto, si accennava questo, ma questo sarebbe un altro tema, dovremmo parlarne però, e dire, ma non ti è mai venuto in mente di chiederti, ma perché questi vengono qui? Ma perché questi fratelli e queste sorelle attraversano il deserto e chi ci riesce attraversa il mare pensando che è un fiume? A me è sta cosa che... Si imbarcano pensando di dover attraversare un fiume. Ma quello che è arrivato a Lampedusa e ha rubato una macchina per andare via, dove va Lampedusa? Voglio dire, capisci che cosa, che dove, boh, ma perché non stanno a casa loro? Capitemi, sto dicendo, ma perché non hanno il diritto di rimanere nella loro terra? Perché vengono via? Anche questa semplice domanda, prima di dirci, io ci portano via 10 dei panini che mi stiamo buttando nell'immondizia, prima di dire questo, farci qualche domanda e capire se questo fa parte di questo sistema. Adesso basta, perché volevo solo aggiungere un'altra cosa, ma l'accenno poi, chissà, avremo altre occasioni. L'atto economico è un atto che ha intrinsecamente una dimensione etica, perché è un atto umano. Per cui quella cosa è l'economia, stupido, per dire le leggi economiche non possono essere cambiate, non è vera, non è vera. Perché le leggi economiche cambiano se cambiano i valori di riferimento, cioè la dimensione etica dell'homus economicus. In questo San Francesco è un esempio dirompente, perché San Francesco ha fatto un gesto che, visto con la nostra mentalità, è l'antieconomico all'estremo. Non solo ha rinunciato ai beni, ha rinunciato ai vestiti, è rimasto, si è spogliato. Ma in realtà questo atto che noi chiamiamo antieconomico in realtà ha in sé una forza economica, perché crea un'economia alternativa con dei guadagni alternativi. Uno di questi guadagni alternativi, e non è cosa da poco, è poter dire fratello sole, sorella luna, frate vento, e ad esempio riconoscere Cristo nei poveri, è un'altra economia questa. È un mondo diverso che nasce da un gesto che impone anche all'homo economicus delle leggi diverse, perché è diversa l'etica. In questo Papa Benedetto, nella Caritas in Veritate, ci dà degli spunti interessantissimi quando ci parla del valore della gratuità, del dono, del valore economico del dono. Lui non ti parla di solidarietà, dici ma ne hai 50, dai, ne 10. Questo te lo dobbiamo fare in una logica di emergenza. Ma ti dice, se vogliamo cambiare questo sistema, dobbiamo far entrare la logica della gratuità e del dono. Cambiano i riferimenti etici, cambiano le leggi economiche. Scombiniamo il sistema. Beh, è l'avventura, eh. Grazie.